vi mancava, eh? E allora buon pomeriggio a tutte e a tutti, siete sempre sintonizzati sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì che si rispetti, Arcishep ritorna a farci sigla per una nuova puntata di Attica Blues. È arrivata la bella stagione, non ancora il bel tempo, ma noi siamo usciti dal nostro piccolo letargo invernale e siamo pronti per questo finale di stagione sempre più scoppiettante. Tante le uscite discografiche in questo periodo, tanti anche gli anniversari, 50 anni dall'uscita di Catch a Fire, il primo disco di Bob Marley and the Wailers, ancora in formazione originale, 25 anni dall'uscita di Mezzanine, disco dei Massive Attack, manifesto del Bristol, del sound di Bristol, del trip hop, e anche però ai noi tante diverse e scomparse di personaggi importanti che riguardano la musica nera e non. Ricordiamo Ahmad Jamal, un maestro del pianoforte, Harry Belafonte, Ryuichi Sakamoto, ma oggi omaggeremo un grande protagonista del jazz, dell'epoca d'oro del jazz, e per farlo è qui con noi, è tornato a farci compagnia Francesco Tromba. Buon pomeriggio e bentornato.
Buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere venire qui da te in radio.
E allora abbiamo deciso di riaprire questa finale di stagione con questo omaggio a questo gigante, lui che è nato il 25 agosto del 1933 a Newark, nel New Jersey, ed è davvero un personaggio che ha fatto grande il jazz, la musica nera, non solo il jazz, anche la fusion. È comunque uno sperimentatore, un personaggio d'avanguardia sicuramente.
Beh sì, un punto di riferimento non solo come grande artista e grande compositore e innovatore del jazz, ma anche per tutto il lavoro che ha fatto nella seconda parte della sua carriera come educatore, come ha formato tantissimi musicisti nel Thelonious Monk Institute, che poi è diventato anche Herbie Hancock Institute, quindi è un assoluto faro nel percorso del jazz, di chiunque si avvicini al jazz.
Sì, infatti anche tantissimi giovani hanno omaggiato questa figura che è scomparsa lo scorso 2 marzo all'età di 89 anni, e quindi insomma non potevamo che partire da lui, e quindi tutta la puntata di oggi è dedicata a questo maestro del jazz. Thank you. come detto, classe 1933, si è avvicinato al jazz quasi per caso. Infatti il padre ascoltava una mitica trasmissione di jazz alla radio tornando dal lavoro, quella trasmissione di Martin Block, e così ha iniziato a conoscere anche gli eroi del bebop, da Charlie Parker a Thelonious Monk, e così anche ha iniziato a suonare il clarinetto a 16 anni, prima di passare al tenore e poi entrare alla New York University nel 1952. Si laureò in 4 anni e nel 1956 ha iniziato a suonare anche con Oral Silver per un breve periodo, prima di essere arruolato nell'esercito per ben 2 anni. E così poi, una volta uscito dal servizio, si unì alla band di Maynard Ferguson, incontrando nel frattempo un pianista che ritornerà nella vita di nella carriera di Wayne Shorter, ossia Joe Zawinul. Una prima svolta nella carriera di Wayne Shorter avvenne nel 1959, quando Lee Morgan, un trombettista che era di casa nei Jazz Messenger di Art Blakey, lo presentò proprio al batterista. E così Wayne Shorter rimase nei Jazz Messenger, diventando anche il direttore musicale della band fino al 1963.
Sì, immaginate che subito si nota la sua classe cristallina nella composizione, soprattutto perché appunto stiamo parlando di un ragazzo che a quell'età aveva 25-26 anni, entra nel gruppo di riferimento del jazz di quel momento e diventa un protagonista assoluto, diventando proprio il direttore musicale, scrivendo buona parte della musica dei Jazz Messenger, che poi viene appunto anche rivista e corretta insieme a tutto il resto del gruppo, ma lui comunque è una colonna assolutamente portante delle composizioni. Si sono conosciuti insieme a Lee Morgan durante il festival in Canada, un jazz festival in Canada, dove appunto Lee Morgan dice: ti va di suonare con noi, a Wayne Shorter, lo presenta, come dicevi tu, a batterista, ad Art Blakey, e da lì inizia questo sodalizio che dura un bel po' di anni.
Art Blakey, ricordiamo, è forse il più grande talent scout del jazz, dava fiducia ai giovani, ne ha scoperti veramente tantissimi. Eh sì, Wayne Shorter era diventato il riferimento soprattutto dal punto di vista compositivo. Tanti gli album usciti in questi anni, noi partiamo con appunto l'ascolto di Art Blakey con i suoi Jazz Messengers. Questa è Ping Pong, ovviamente, a firma di Wayne Shorter, dall'album Roots and Herbs. Questo album è uscito per la Blue Note nel 1970, ma era stato registrato nel 1961. E qui Wayne Shorter sostituisce Hank Mobley, che era il sassofonista all'epoca dei Jazz Messenger, e alla tromba c'è appunto Lee Morgan, che poi si alternava in questi anni con Freddie Hubbard. Al piano si alternano Walter Davis Jr. e Bobby Timmons. Al basso Jamie Merritt, e alla batteria ovviamente Art Blakey. Appunto Wayne Shorter rimarrà con Art Blakey e i suoi Jazz Messengers fino al 1963, e poi nel 1964 un'altra incredibile svolta nella carriera di Shorter.
Eh sì, arriva la chiamata di Miles Davis, solo che c'erano stati in realtà già dei precedenti approcci, però da parte di Shorter in realtà, perché siamo nel 1960 circa, dopo Sketch e Sustain, quando Coltrane si stanca di stare dentro al gruppo di Miles Davis e vuole andare via.
Sì, inizia diciamo poi la sua carriera da solista.
Esatto, quindi vuole un po' defilarsi, però Miles si ritrova in questa situazione in cui dice, cioè, se se ne va Coltrane, che è tipo uno degli astri portanti del mio gruppo, devo trovare comunque un sostituto all'altezza. Solo che lui assolutamente non voleva che Coltrane andasse via, quindi Coltrane dice a Shorter di chiamare Miles Davis per dirgli: guarda, io sono il sostituto di Coltrane, ma ha detto che lui che stai cercando comunque un sassofonista per sostituire Coltrane.
Wayne Shorter, che aveva studiato proprio con Coltrane, infatti anche il suo fraseggio lo ricorda molto da vicino.
Sì. E allora Miles riceve questa telefonata e rimane completamente spiazzato, anzi ovviamente si arrabbia, rimane colpito quasi nell'orgoglio e inizia a dire: ma cioè, come si permette Coltrane di darti il mio numero di telefono innanzitutto? E intanto poi, se voglio un sassofonista, me lo cerco io da solo, non è che tu mi chiami e ti proponi, non funziona così.
E invece?
E invece poi, dopo qualche anno, cioè nel 64, Miles ha un problema con un suo sassofonista, che a quell'epoca era Jim Heath, che però era appena uscito di galera. In realtà lui non sapeva assolutamente nulla del jazz modale, però era comunque un bravo solista. Dopo un paio di concerti inizia a capire un po' come funziona il jazz modale, però proprio in quel momento in cui inizia ad olearsi il meccanismo, Jimmy Heath non si può muovere oltre i 100 km da Filadelfia, proprio perché ha quest'ordine di restrizione da parte del giudice, visto che era stato arrestato per droga. E in quel momento Miles si rende conto che ovviamente gli serve un sassofonista che sappia quello che fa, non ha bisogno, che non debba aver bisogno comunque anche di un po' di formazione, deve essere lì pronto a partire subito. E quindi inizia a spargere la voce e fa in modo che Wayne Shorter lo richiami per riproporsi di entrare dentro al quintetto. Wayne Shorter lo chiama e Miles, per dimostrare e per farsi anche perdonare la precedente telefonata che era andata molto male, lo convoca a Los Angeles con un biglietto di prima classe, proprio per farsi perdonare quel colloquio molto brusco avuto in precedenza. E da lì lui arriva all'Hollywood Bowl. La sera prima non avevano fatto neanche una prova,
okay.
Quindi partono diretti, suonano diretti al concerto, e il giorno dopo, la sera stessa in realtà, scusami, Miles dice: ok, domani andiamo a registrare in studio perché tu sei pazzesco.
È pazzesco, già lo era. E così dal settembre del 1964 fino al 1970 Wayne Shorter rimarrà anche nella formazione di Miles Davis, soprattutto in quel quintetto, il secondo quintetto stabile di Miles Davis, che vedeva anche tutti i musicisti giovani, Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams, Miles Davis e Wayne Shorter. Tanti i dischi usciti in questi anni, tutti per la Columbia, ovviamente, noi abbiamo scelto, e molti portavano anche la firma di Wayne Shorter come compositore, noi abbiamo scelto questa Prince of Darkness, che era proprio uno dei soprannomi di Miles Davis. melodie complesse, quelle scritte da Wayne Shorter. Tantissimi brani poi di questo periodo sono diventati degli standard come Nefertiti, non l'abbiamo inserita in questa nostra composizione, in questa nostra scaletta. Footprints, Pinocchio, insomma sono tantissimi brani poi diventati celebri, e Miles aveva completamente fiducia in Wayne.
Sì, una fiducia totale. Infatti Herbie Hancock racconta che le uniche composizioni che non venivano mai modificate da Miles erano quelle presentate da Wayne Shorter, cioè lui gli dava il foglio con la musica scritta e quella era perfetta, era poi quella che andava eseguita in studio di registrazione. E a proposito di Nefertiti, in realtà quello è stato un brano che è stato un po' una rivoluzione definitiva e totale. Era una nel momento in cui, diciamo, i fiati sono i fiati a fare il tema, cosa che invece di solito nel jazz, no, è la parte ritmica che invece fa il tema, e poi i fiati improvvisano. In questo caso Nefertiti viene ribaltato completamente, gli usi del jazz quindi sono i fiati, cioè il sassofono e la tromba, che fanno la base ritmica, quindi il tema, e invece sono è la parte ritmica che improvvisa, quindi il batterista, il pianista e il contrabbassista vanno in prima fila, vanno in scena proprio in primo piano, quando invece di solito era il contrario. Tra l'altro fare questa cosa dentro il gruppo di Miles è anche una cosa molto spiazzante, cioè devi avere una fiducia totale da parte di Miles per farlo.
Beh, c'era un interplay in quel quintetto che era veramente qualcosa di incredibile. Ovviamente poi oltre alle esperienze con Art Blakey e appunto con Miles Davis, parallelamente Wayne Shorter inizia a sviluppare una carriera da solista. I primi dischi sono della fine degli anni 50, usciti per l'etichetta di Chicago, la VJ, ma la svolta avvenne con l'avvento alla Blue Note Records. E appunto partiamo proprio da qui, dal 1964, con l'album di debutto per la casa di New York. Qui in compagnia di Wayne Shorter c'è ancora Lee Morgan, il pianista, McCoy Tyner, il contrabbasso di Reggie Workman e la batteria di Elvin Jones. Questa è proprio la title track, Night Dreamer. Thank you. E questa facilità di composizione ha permesso anche a Way Shorter di realizzare diversi dischi in poco tempo. Già nel 1965 uscirà uno dei suoi grandi capolavori, ossia Giù Giù, che un po' riprende anche l'arte di John Coltrane, ed è proprio accompagnato da un trio vicino al quartetto di John Coltrane, ossia McCoy Tyner al piano, Elvin Jones alla batteria e Reggie Workman, che sostituiva Jimmy Garrison spesso nel quartetto di John Coltrane. E allora, da questo album abbiamo scelto House of Jade. Vogliamo un po', la sfortuna di Way Shorter è stata quella di essere anche un contemporaneo dei due più grossi tenori della storia del jazz, ossia Sonny Rollins e John Coltrane, lui leggermente successivo, però insomma è stato forse un po' oscurato da queste due figure.
Sì, diciamo, forse era un po' meno anche prima donna, diciamo.
Sì, assolutamente.
Era un po' più intellettuale, un po' più stava nelle retrovie, però appunto poi le composizioni rimangono quelle e sono ancora oggi studiate da tutti gli studenti di jazz, ispirano continuamente anche le nuove generazioni del jazz, le nuove leve. Infatti ho ascoltato un'intervista di Shabaka Hutchins che dice che quando lui studiava all'università sassofono, quando ha scoperto le composizioni di Wayne Shorter, è lì che ha imparato la poesia e ad essere più poetico nel suo modo di suonare il sassofono. Quindi una fonte di ispirazione anche al giorno d'oggi. Ci sono appunto, c'è anche una band inglese tra l'altro che si chiama Native Dancer, come un pezzo di Wayne Shorter, quindi ancora oggi le composizioni e la musica di Wayne Shorter sono un assoluto punto di riferimento, un assoluto testo, una sorta di Bibbia per ogni sassofonista e per ogni compositore.
Noi andiamo avanti ancora con il suo periodo Blue Note. Nel 1966 usciranno ben tre album con tutte composizioni originali firmate da Wayne Shorter. Andiamo proprio con Adams Apple, con lui Herbie Hancock, Reggie Workman e Joe Chambers. Uno degli album forse più sottovalutati di Wayne Shorter. Thank you.
fine.
E allora lui, che piano piano cercava di staccarsi dall'etichetta di essere solo un altro discepolo di John Coltrane, con l'uscita di Speak No Evil, uno dei suoi album veramente più belli, un 5 stelle, si stacca appunto da McCoy Tyner e Reggie Workman, ingaggia Herbie Hancock, Ron Carter, rimane ancora Elvin Jones, e però alla tromba c'è Freddie Hubbard. Questa è la title track, Speak No Evil. Way Shorter qui ad Attica Blues, Radio Onda Rossa. Così arriviamo agli anni 70, alla rivoluzione degli strumenti elettrici, lui che aveva un po' anticipato anche con il gruppo di Miles Davis, in A Silent Way ancora c'era Way Shorter, però nel novembre del 1970 collabora appunto con Joe Zawinul, che aveva conosciuto proprio dall'inizio della sua carriera, e Miroslav Vitus per formare un gruppo che diventerà veramente iconico negli anni 70, ossia i Weather Report. Nel 1971 l'uscita appunto di Weather Report, e da questo album, il primo album di questa formazione, ci ascoltiamo Eurydice. Atmosfere completamente diverse. Thank you. Poi Shorter, che già dagli album di con Miles Davis inizierà a utilizzare il sax soprano, diventerà un maestro di questo strumento. Tra l'altro lui fece scalpore penso intorno agli anni 90, perché fu il primo a utilizzare il sax soprano con il collo ricurvo e quindi aveva un suono leggermente più scuro, e da lì fece scuola Way Shorter.
Ho ascoltato un'intervista in cui Wayne Shorter diceva che appunto insieme a Joe Zawinul amavano definire la musica dei Weather Report come la folk music of the future, nel senso che ovviamente diciamo partivano magari da degli elementi che potevano venire anche dal folk, soprattutto la parte appunto di percussioni, però ebbero questo grandissimo successo incredibile soprattutto con la seconda, diciamo il secondo periodo di produzione, in cui veramente ebbero un successo internazionale assurdo, micidiale, cioè facevano veramente qualsiasi genere di festival, perché appunto la cosa bella era che si potevano inserire sia in un contesto di jazz festival, sia in un contesto comunque di rock festival, perché funzionavano in entrambi i contesti e con entrambi i pubblici, perché ovviamente venivano di volta in volta declinati a seconda del contesto, degli elementi molto più rock o degli elementi molto più jazz.
Assolutamente sì, il fondatore Miroslav Vitus durò 3 album e poi fu sostituito però da un personaggio incredibile, ossia Jacob Astorius. E nel 1977 il loro album più venduto, quel Heavy Weather, che conteneva anche questa celeberrima Birdland. Wayne Shorter invece rimarrà con i Weather Report fino al 1985 e poi da lì tornò, possiamo dirlo finalmente, agli strumenti acustici. E nel 1997 uscirà un album in duo con quello che forse è stato il suo miglior amico. Commovente anche il ricordo di Herbie Hancock, e loro ne hanno passate veramente tante insieme, erano giovanissimi ai tempi di Miles.
Sì, sì, compagni di una vita, sempre, da sempre amici, poi appunto anche negli ultimi tempi in realtà lavoravano insieme, facevano entrambi gli insegnanti al Thelonious Monk Institute, quindi comunque è stata forse l'amicizia più duratura che ha avuto.
È più bella e sì, poi ognuno ospite dell'altro nei vari album, come abbiamo visto. Appunto nel 1997 questo 1+1 uscito per la Verve completamente in solo. Questo è un brano scritto da entrambi proprio per l'occasione e il titolo è Visitor for Nowhere.
Prima parlavamo appunto della poetica, della poesia che ha insegnato Wayne Shorter a Shabaka Hutchins, e devo dire che questo pezzo è proprio un esempio di poesia, di lirismo puro.
Assoluto, assoluto. Lui diventerà in questi anni il punto di riferimento della Verve, invece era stato insomma la colonna della Blue Note. Le uscite discografiche saranno un po' più diradate. Però nel 2003 uscirà questo Alleria, che è veramente un disco spettacolare, zeppo, pieno zeppo anche di ospiti, da Brad Meldau ad Alex Acuña, e poi ancora quello che diventerà poi il suo quartetto stabile con Danilo Perez, John Patitucci e Brian Blade. Noi abbiamo scelto da questo album Baquianas Brasileira numero 5, che è una composizione scritta da Heitor Villa-Lobos. Lui ne scrisse 9 composizioni tra il 1930 e il 1945, ispirate ovviamente a Bach, ma rivisitate dalla composizione e dalla musica brasiliana. Thank you. una vita sempre in giro per il mondo, sempre a solcare palchi, a mettersi sempre in discussione comunque, ma una vita anche abbastanza tragica, con degli episodi davvero drammatici.
Sì, sì, molto drammatici. Infatti stiamo parlando comunque di una persona a cui è morta una figlia, di una malattia anche particolare. Lui stesso ha anche sofferto, tra l'altro, negli ultimi anni di una malattia particolare, per cui non aveva a un certo punto neanche i soldi per curarsi, quindi è stato fatto un fundraising da parte di Downbeat per cercare di permettergli di fare queste cure molto particolari e molto costose, perché negli Stati Uniti, come ben sappiamo, comunque le cure non sono gratuite, costano tantissimo. La tragedia forse più grande che ha subito a livello personale probabilmente è stata la morte della moglie e della nipotina, che in un incidente aereo, proprio mentre lo stavano raggiungendo in Italia dagli Stati Uniti, sono scomparse, perché appunto c'è stato un problema con il volo e la nipote giovanissima e la moglie sono scomparse. Penso che lui tipo sarà stato distrutto totalmente, perché è in un certo senso si sarà reputato anche un po' la causa principale, perché lui era in vacanza in Italia e loro lo stavano raggiungendo.
Un personaggio comunque estremamente positivo in tutte le sue manifestazioni. 16:57 qui a Via dei Volsci, noi siamo arrivati, ai noi, all'ultimo brano in scaletta per oggi, e concludiamo con quella che è poi stata la sua formazione di tutti questi ultimi 20 anni. Come detto, Danilo Perez al pianoforte, John Patitucci al contrabbasso, Brian Blade alla batteria. Concludiamo finalmente anche con un live registrato qui in Europa nel 2021, e questa è forse la composizione più famosa scritta da Wayne Shorter, Footprints. Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Dal 1977, senza padroni e senza pubblicità, e la settimana prossima, mercoledì prossimo, saranno ben 46 anni. E quindi l'invito è quella di partecipare alla nostra festa qui, mercoledì a Via dei Volsci dalle 18 in poi, e poi anche il weekend prossimo, venerdì e sabato, all'ex SNIA, mi raccomando. Per avere tutte le informazioni sul programma basta andare sul sito ondarossa.info, dove potete trovare anche tutti i podcast, le scalette di questa, ma anche di tutte le altre trasmissioni. E come non ricordare anche che ha aperto il radio abbonamento per sostenerci, ovviamente pure qui basta andare sul sito e seguire tutte le istruzioni, www.ondarossa.info. Noi invece l'appuntamento è sempre in diretta giovedì prossimo, sempre alle 16, e grazie ancora a Francesco Tromba.
Grazie a te e grazie a Onda Rossa,
che ci accompagnerà insomma in questo finale di stagione. E allora, con Footprints, con Wayne Shorter, noi vi auguriamo buon weekend, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e sempre Attica Blues.
Yeah.